Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 829 e parleremo ancora di orsi e di lupi, i due animali selvatici più presenti sulla scena politica e mediatica del momento, ma anche della lotta contro la sperimentazione animale, con qualche buona notizia in arrivo dall'estero. Parleremo poi di cibi protetti dall'UNESCO e presenteremo un romanzo dedicato ai gatti e ai nostri rapporti con loro affascinante mondo. Gli orsi fanno notizia in Italia soprattutto per la guerra intrapresa contro di loro dalle autorità politiche locali, che hanno intravisto nella lotta alla vita selvatica e nella retorica della sicurezza una via privilegiata di raccolta del consenso elettorale. È la strada ben sperimentata del governare con la paura. Prima ingigantisco un problema, semino allarme, creo condizioni di panico morale e subito dopo mi propongo come soluzione dei problemi, attraverso forme autoritarie di governo e l'indicazione di un nemico, con la sua distruzione o neutralizzazione. È una situazione questa, tipica negli ultimi mesi, ma ormai possiamo dire anni, del Trentino. Un po' diversa è la condizione degli altri orsi italiani, quelli abitanti nell'Appennino, verso i quali, almeno finora, non è stata intrapresa un'equivalente lotta politica. E c'è da chiedersi quali siano le ragioni di questi diversi approcci. Sul breve periodo, focalizzandoci sulla contemporaneità, conta senz'altro il ciclo politico che stiamo vivendo. Al nord-est le destre, anche radicali, sono dominanti e stanno giocando la loro partita anche sulla pelle degli animali selvatici. Al centro il momento politico è diverso, meno radicalizzato, e la presenza degli orsi è concepita e affrontata con più raziocinio. Scendendo più in profondità si possono forse aggiungere anche altri argomenti riguardanti la storia dei territori e delle popolazioni animali, sia umane che no. È un fatto che le relazioni fra selvatici e gruppi umani, fra le Alpi e gli Appennini, hanno avuto sviluppi diversi. Ce ne dà una testimonianza particolare, in campo scientifico, uno studio genetico guidato dall'Università di Ferrara e pubblicato sulla rivista Molecular Biology and Evolution. Questa ricerca parte dalla constatazione che gli orsi bruni marsicani costituiscono una popolazione piccola e isolata, presente solo nell'Italia centrale, con una lunga storia di vicinanza alle comunità umane. Ricerche precedenti a quella dell'Università Emiliana hanno dimostrato che questa popolazione si è differenziata dagli altri orsi bruni europei circa 2-3 mila anni fa, ed è rimasta completamente isolata fin dall'epoca romana. Come ha spiegato il primo autore dello studio, Andrea Benazzo, una delle principali cause del declino e dell'isolamento è stata probabilmente la deforestazione associata alla diffusione dell'agricoltura e all'aumento della densità della popolazione umana nell'Italia centrale. Per effetto di questo isolamento, oggi gli orsi marsicani presentano caratteristiche uniche, hanno corpi più piccoli, teste e musi peculiari e un comportamento meno aggressivo rispetto alle popolazioni di orsi bruni europei, nordamericani e asiatici. I ricercatori hanno cercato di scoprire il perché indagando nel DNA di questi animali. Come previsto, è risultato che gli orsi bruni appenninici mostrano una ridotta diversità genomica e una maggiore consanguineità rispetto ad altri orsi bruni. Ancora più interessante, aggiunge la ricercatrice Giulia Fabbri, è che abbiamo dimostrato che gli orsi bruni appenninici possiedono anche forme selettive a livello di geni associati a una ridotta aggressività. Non è ancora chiaro quali insegnamenti si possano trarre da queste ricerche, ma è certo che le relazioni fra gruppi umani e animali selvatici non sono univoche, possono cambiare nel tempo e comportano reciproche influenze e modificazioni. Le politiche di odio e di rifiuto, anche in questo campo, non portano niente di buono.
Questi parlano come mangiano, infatti mangiano molto male. Sono convinti che basti un tutorial per costruire un'astronave. E fanno finta di non vedere, e fanno finta di non sapere che si tratta di uomini, di donne e di uomini. E mentre il mio cuore trabocca d'amore, lungo la spiaggia c'è un sogno che muore, come una notte golosa di sole, che ruba alla terra profumo e calore, il soffio del vento, che un tempo portava il polline al fiore, ora porta spavento, spavento e dolore. Ma vedrai che andrà bene, andrà tutto bene, tu devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove. Vedrai che andrà bene, andrà tutto bene, tu devi solo smettere di gridare e raccontare il mondo con parole nuove, supplicando chi viene dal mare di tracciare di nuovo il confine tra il bene ed il male, tra il bene ed il male. Ma questi vogliono solo urlare, alzare le casse e fare rumore, fuori dal torto e dalla ragione, branco di cani senza padrone, che fanno finta di non vedere, e fanno finta di non sapere che si parla di uomini qui, di donne e di uomini. E mentre il mio cuore trabocca d'amore, all'orizzonte c'è un sole che muore, stretto fra il cielo e la linea del mare, rosso di rabbia non vuole annegare, al soffio del vento, che un tempo portava il polline al fiore, ora porta spavento, spavento e dolore. Ma vedrai che andrà bene, andrà tutto bene, tu devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove. Vedrai che andrà bene, andrà tutto bene, tu devi solo smetterla di gridare e raccontare il mondo con parole nuove, supplicando chi viene dal mare di tracciare di nuovo il confine tra il bene e il male.
Torniamo a parlare del lupo. Partiamo da Roma, dove è stata approvata alla Camera in prima lettura la legge di delegazione europea 2025 con il suo articolo 8, introdotto con un emendamento della Lega che dà mandato al governo di recepire a livello nazionale la riduzione dello status di protezione del lupo, come richiesto dalla Commissione europea. Quando la legge sarà passata anche al Senato, il lupo passerà quindi da specie particolarmente protetta a semplicemente protetta, un declassamento che per le associazioni animaliste apre una strada pericolosissima. Massimo Vitturi, responsabile animali selvatici della LAV, ha chiamato a una vera e propria mobilitazione. Faremo di tutto, ha detto, perché il voto al Senato ribalti quello alla Camera, chiedendo ai senatori un voto di coscienza. Se questa maggioranza parlamentare ha dichiarato guerra ai lupi, noi rispondiamo con le armi della democrazia. Il nostro contrasto si sposta nelle aule dei tribunali, dove porteremo in giudizio ogni singolo atto che preveda l'uccisione dei lupi. E Leal, Lega antivivisezionista, a sua volta ha annunciato un periodo di lotte, contestando la base scientifica della decisione e annunciando anche un ricorso internazionale. Cristiano Fant, responsabile fauna selvatica di Leal, mette anche in luce il pericoloso legame fra la politica e la paura ingiustificata, citando un esempio di cronaca locale nel bellunese. Sicuramente, ha detto, il ritorno del lupo in Italia ha riportato a galla paure ataviche. È doveroso dunque il ripristino della verità. Prendiamo il caso di Ospitale di Cadore. Gli abitanti si sono definiti assediati dai lupi. Il sindaco ha aggiunto che ci sono addirittura 3 branchi in zona. Ma quello che più conta è la percezione che la gente ha del lupo, in una provincia che non fa praticamente nulla per creare le basi di una corretta convivenza. Quando alla mente viene data la possibilità di fantasticare, le storie si ingigantiscono e anche un animale per nulla pericoloso appare come un mostro. Il rischio mostruoso per l'equilibrio del nostro ecosistema è invece proprio il declassamento del lupo, che di fatto apre la strada alla caccia. La cronaca parlamentare, insomma, sembra fornire copertura a un clima di ostilità che purtroppo si manifesta già sul campo con atti criminali. L'ultimo grave episodio di cronaca nera arriva dal Trentino Alto Adige. Nel parco naturale Fanes Sennes Braies, in provincia di Bolzano, è stato individuato un lupo ucciso da cacciatori bracconieri e poi mutilato, privato di testa, zampe e coda. Un gesto di inaudita crudeltà e barbarie. A seguito delle indagini condotte dalle forze dell'ordine, un uomo è stato denunciato per detenzione illegale di armi da fuoco, silenziatore e strumentazione notturna, oltre che di uccisione di specie protette. Anche su questo punto è intervenuta l'AV. Questo episodio, ha detto Massimo Vitturi, testimonia come anche la provincia di Bolzano sia un territorio in mano alle scorribande di bracconieri e giustizieri fai da te. Un vero Far West. L'amministrazione provinciale non ha ancora preso una netta posizione di condanna e negli ultimi anni ha fatto di tutto per alimentare un brodo di coltura nel quale sono maturate le reazioni che hanno portato all'uccisione legale e illegale dei lupi. Chiediamo quindi, dice Vitturi, alla giunta Compaccer la messa in atto urgente di misure straordinarie per il contrasto del bracconaggio nella provincia. L'AV, Lega Anti-Vivisezione, riporta sul suo sito una buona notizia riguardante il campo della ricerca scientifica sugli animali, una piaga antica che il mondo scientifico contemporaneo non riesce ancora a sanare. Come è pubblicato sulla rivista Science, il CDC, l'ente federale statunitense per il controllo epidemico, porrà fine ai test su primati non umani svolti nelle sue sedi. Secondo l'AV è una svolta addirittura epocale per il futuro delle migliaia di scimmie importate, fatte riprodurre e utilizzate per la sperimentazione. È anche un altro passo in avanti nella tutela di queste specie. Questa decisione coinvolge al momento 200 macachi prigionieri nel complesso di Atlanta del CDC. La notizia dell'abbandono della sperimentazione sui primati non ha chiarito quale sia il destino di questi animali prigionieri. E il timore che siano semplicemente destinati alla soppressione è molto alto. Gli Stati Uniti sono uno dei principali utilizzatori di scimmie a fini sperimentali al mondo, con addirittura 104.000 primati non umani detenuti o utilizzati in laboratorio nel 2024. Di questi, 1.232 sono stati utilizzati in esperimenti in categoria E, che causano cioè il massimo dolore fisico e non prevedono alcun antidolorifico. Una barbarie allo stato puro. Non sono note le motivazioni ufficiali della scelta compiuta dal CDC, se siano una presa di coscienza etica sull'ingiustizia delle sofferenze inflitte agli animali, o il frutto delle pressioni crescenti delle organizzazioni animaliste, o l'ammissione che certe pratiche ereditate dal passato non sono più accettabili socialmente e anche inutili alla ricerca. L'AV fa comunque notare che la dismissione progressiva si allinea a iniziative federali più estese, volte a superare la sperimentazione animale, fra cui nel 2022 il Modernization Act 2.0 della Food and Drug Administration, che ha soppresso l'obbligo di prove animali preliminari alla sperimentazione umana. mentre la stessa FDA, la Food and Drug Administration, ha esteso, come altre agenzie, gli stanziamenti per i metodi scientifici di ricerca privi di impiego degli animali. Dunque, se gli Stati Uniti stanno aggiornando le loro pratiche scientifiche così antiquate, non altrettanto si può dire per l'Italia, dove sono ancora molti primati usati per fini sperimentali, mediamente oltre 200 all'anno. Ed è di questi giorni un nuovo appello lanciato dalla stessa LAV e anche dall'EAL, Lega Antivivisezionista, per la liberazione di Alan e Larry, i due macachi rinchiusi nei laboratori dell'Università di Parma e sottoposti a terribili esperimenti al cervello. L'appello chiede anche la fine dell'obbligo di sperimentazione animale su tutti gli animali in Italia, il traguardo che prima o poi raggiungeremo. L'associazione Meta di Parma ha anche organizzato una manifestazione in città per protestare contro il rinnovo per altri 3 anni da parte del Ministero dell'autorizzazione a compiere ricerca sui macachi, sottoposti, come dicevamo, a terribili e invasivi interventi al cervello per certi studi sulla cecità. Alan e Larry, ha detto Gianmarco Prampolini, presidente di LEAL, oltre alla reclusione e agli addestramenti forzati sulle sedie di contenzione, hanno subito interventi chirurgici invasivi e impianti nel cranio. È una pratica crudele, obsoleta e irrilevante ai fini della cura degli esseri umani. Non possiamo accettarlo.
Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente. Quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonarmi mai, non mi abbandonare mai.
Ha fatto notizia nelle settimane scorse l'inserimento della cucina italiana, della nostra tradizione culinaria, quindi, fra i beni immateriali dell'umanità, degni di protezione secondo l'UNESCO, l'Agenzia delle Nazioni Unite che favorisce la cooperazione internazionale nella cultura, nella scienza, nelle arti. Nello stesso elenco, ma se ne è parlato molto meno, è stato incluso anche un preciso piatto egiziano, un piatto che si chiama koshari, cibo tradizionale a base di riso, pasta, lenticchie e verdure varie. Un pasto antico quanto economico e vegano. Si dice che questo piatto debba le sue origini alla quaresima dei cristiani copti, assecondando il divieto di mangiare carne. Si tratta comunque di una pietanza conosciutissima e secondo i media egiziani la sua inclusione nel registro dell'UNESCO non riguarda tanto il piatto in sé, quanto le pratiche sociali e culturali che ne accompagnano la preparazione, oltre che la sua accessibilità, essendo una pietanza a basso costo, accessibile a tutti. Il koshari, insomma, è il cibo della quotidianità, che si mangia in strada, nei mercati, a casa, senza distinzione di ceto. È un cibo che connette le persone e che continua anche a trasformarsi, con infinite varianti, piccole correzioni, restando sempre fedele alla sua anima popolare. A Milano esiste anche un ristorante che si chiama Koshari 101. Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, nostro tosco vegan chef, autore di vari libri, fra i quali l'ultimo è Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di prendere ispirazione da questa notizia per la ricetta della settimana.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Il koshari è stato inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità ed essendo pure un piatto 100% vegetale ve lo racconto con molto piacere. Gli ingredienti per 4 persone sono 150 g di lenticchie secche, 80 g di ceci secchi, 150 g di riso, 150 g di pasta corta, 200 g di passata di pomodoro, 2 cipolle, 2 spicchi di aglio, un cucchiaio di semi di cumino, è un cucchiaio di Bharat. una miscela delle seguenti spezie: pimento, pepe nero, chiodo di garofano, cannella, cardamomo, coriandolo, carvi, noce moscata e paprika. Un cucchiaino di aceto, olio extravergine di oliva e sale. Lessate separatamente i ceci e le lenticchie dopo averli tenuti in ammollo per una notte. A parte cuocete la pasta e scolatela al dente, quindi conditela con 2 cucchiai di olio extravergine. Ugualmente lessate il riso, scolatelo e conditelo con 2 cucchiai di olio. Sbucciate e affettate la cipolla e fatela soffriggere in 2 cucchiai di olio extravergine. Aggiungete la salsa di pomodoro, il bara, aggiustate di sale e lasciate cuocere per qualche minuto. Scolate i ceci e le lenticchie e metteteli a parte. Infine fate soffriggere l'aglio e il cumino, aggiungete l'aceto, una tazzina di acqua e aggiustate di sale. Quindi lasciate ridurre a fuoco lento. Adesso in una ciotola disponete tutti gli ingredienti a strati, lasciando per ultimo il riso, e poi capovolgete il tutto su un piatto e servite.
Chiudiamo con un libro, un romanzo che prende spunto da una terribile vicenda di cronaca. Le torture e la morte inflitte a un gattino ad Angri, in campagna, un paio di anni fa. È un romanzo che affronta il tema delle relazioni fra le persone umane e gli altri animali, in questo caso i gatti. Il libro è Leone come me e lo ha scritto Erika Delis, alla quale abbiamo chiesto di raccontarci come è nata l'idea del libro e poi di svilupparla nella forma del romanzo.
Ho scritto Leone come me come atto di rivolta, per rabbia, perché dovevo fare qualcosa di concreto di fronte a un fatto, questo ennesimo fatto di cronaca, questo ennesimo caso di violenza con al centro un animale, quindi un indifeso, vittima della crudeltà umana, in questo caso efferata e difficile anche soltanto da immaginare, perché ripercorro brevemente l'accaduto. Nel dicembre del 2023 ad Angri, in provincia di Salerno, viene recuperato questo gatto, un cucciolo di appena 7 mesi, a cui era stata strappata la pelle, lasciando intatte soltanto la testa e le zampe. Quindi uno scoiamento da vivo, un gesto brutale di una violenza inaudita che ha portato Leone alla morte dopo 4 giorni. 4 giorni di lotta, di sopportazione, ma anche di gratitudine verso chi lo ha curato e certe sue foto, soprattutto il video in cui lui tenta invano di mangiare, non riuscivo proprio a togliermeli dalla mente. È stato pesante per me, ho conosciuto come tutti Leone soltanto attraverso lo schermo di un computer, eppure quello che è successo ha cambiato il mio approccio nei confronti degli animali, l'ha reso assolutamente più attento e più consapevole. So che questo è successo a molte altre persone e allora ho pensato che forse, mettendo nero su bianco la sua storia, forse avrei potuto fare qualcosa di molto piccolo ma anche molto concreto, arrivando ad altre persone che magari attraverso quello che è accaduto a Leone potevano guardare agli animali con occhi diversi, con occhi nuovi. In fondo gli animali non chiedono altro che abitare pacificamente il nostro stesso pianeta e il loro benessere e la loro felicità sono un po' anche le nostre. La civiltà di un paese si misura anche su questo, da come ascolta, da come guarda, protegge e capisce il dolore dei suoi animali, che hanno sempre, dico sempre, qualcosa da insegnarci. In questo caso la forza, la sopportazione, il desiderio di vita dirompente, anche in una creatura piccola, minuscola come il leone, che lui nonostante tutto appunto ha dimostrato fino all'ultimo. Mi è sembrato che la forma del romanzo potesse essere quella giusta, perché mi permetteva di costruire una cornice intorno a Leone, mi permetteva di inserire nella storia tanti altri gatti, di dare uno spaccato di vita reale in gattile con le volontarie, questi gatti di nessuno, quelli con cui la mia protagonista, che appunto fa la volontaria in un gattile, riesce a stabilire una sorta di comunicazione empatica, no? Fatta di sguardi, di vicinanza, una comunicazione senza parole, qualcosa che va oltre l'appartenenza di specie, perché che tutto sommato Rela è una donna molto complicata, sempre molto sulla difensiva, molto sensibile, troppo direi morbosamente sensibile, però riesce a modo suo anche a catturare la bellezza di certi attimi, la bellezza comunque delle piccole cose, e anche e soprattutto rispecchiarsi completamente nella sofferenza di una creatura che appartiene a una specie diversa. Rela capisce la lezione di Leone e grazie a lui riparte, volta pagina, diventa in qualche modo anche una donna migliore, in qualche modo rinasce, si rende disponibile alla speranza, perché ho cercato comunque sia, nonostante la materia così cruda e difficile, di metterci dentro anche tanta speranza. Il libro si trova su Amazon e dal momento della sua uscita, cioè lo scorso marzo, nel marzo del 2025, tutte le royalties, i proventi, vanno ai Gatti Mammoni di Pisa e ai 120 ospiti del loro gattile.
Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.